questa mancanza che viene vissuta realmente come dolore, come sofferenza, questa esperienza che diventa così reale, ci porta a voler sempre di nuovo riparare, non nel senso che vogliamo recuperare le omissioni passate. Voler recuperare le omissioni passate è omettere le possibilità di adesso. È una scusa per continuare a essere poltroni. Perché se io mi rendo conto delle possibilità di adesso, ho tanto e tanto da fare, che ormai le carenze del passato, le omissioni del passato, sono passate. Importante non è mai recuperare le omissioni del passato, l'importante è omettere il meno possibile nel presente. E una persona che omette il meno possibile nel presente è a posto, recupera luce. Quindi il problema non è mai il passato, è il presente. E perché gli esseri umani si rivolgono sempre volentieri al passato? Perché sanno che non si può cambiare. E non si rivolgono volentieri al presente perché sanno che si può cambiare. Quindi colui che si preoccupa delle omissioni del passato e che si chiede in che modo e perché e come e quando sarebbe possibile recuperare, è colui che sta omettendo le possibilità del presente. Non tutte cose molto semplici da analizzare da un punto di vista di psicologia e di psicanalisi, no? Però fatelo, prego, prendete queste cose come compiti conoscitivi. Ritorniamo al mito del Faust e del suo rapporto con Mefisto. Questo mito del Faust che racchiude in sé tutta questa quadruplice simbologia del male. Ogni vero mito è una combinazione a livello drammatico di tutte queste manifestazioni del male, perché raccoglie gli elementi fondamentali dell'evoluzione. Quindi è chiaro che c'è la dimensione della distruzione, della morte, della risurrezione nel mito del Faust. C'è proprio a piene mani il mistero dell'erranza, dell'errore, del fuorviamento, del tradimento. Entfühlung, la tentazione ad andare fuori strada, ma nella parola tedesca tentazione c'è proprio il far fuorviare, il traviare. C'è tutta la dimensione dell'impurità, della macchia, della sozzura da purificare, e c'è, tra l'altro, forse il primo mito, il primo grande lavoro, il primo capolavoro della letteratura mondiale, dove la quarta dimensione del male, quella dell'io, viene espressa in un modo molto più forte e molto più chiaro che non in tutte le manifestazioni letterarie dell'umanità di prima. E perciò Steiner ci dice: questo mito del Faust è il mito specifico della quinta, del quinto periodo di cultura post-atlantico, dove gli esseri umani sono chiamati a venire alle prese in un modo centrale col mistero del male. Ecco perché compare il male soprattutto in chiave di nulla, in chiave di buco, in chiave di assenza, di carenza, di mancanza, dove l'esercizio dell'essere umano è sempre di nuovo una creazione dal nulla. E perfino, prendo un esempio tra tantissimi, perfino l'invenzione, ogni invenzione vera è una creazione dal nulla, qualcosa che prima non c'era. Perfino l'invenzione del denaro da parte di Mefisto è una creazione dal nulla, perché il denaro prima non c'era. Ora, il Mefisto compie questa creazione dal nulla con l'intenzione di indurre gli esseri umani a omettere sempre di più, ma siccome il suo intento, che è quello di indurre gli esseri umani a omettere sempre di più, lui lo può raggiungere soltanto creando qualcosa dal nulla, tirando fuori il denaro che prima non c'era, l'essere umano può imparare proprio da questo, proprio dal diavolo, che il modo di opporsi al diavolo è proprio quello di fare noi quello che ha fatto lui, di diventare creatori dal nulla, di creare sempre cose nuove che prima non c'erano, di esperire e esercitare la creatività umano-divina del Dio, dell'essere umano, senza fine. E perciò il punto nevralgico, il punto centrale della scommessa, dove si decide se l'essere umano va in mano al divino e quindi entra nella sfera della creatività, oppure se l'essere umano va in mano al diavolo e ricade nella sfera del disumano, dov'è che si decide? Si decide sul fatto che l'essere umano si capisca sempre come un dinamismo continuo che non si arresta mai, oppure se l'essere umano comincia ad abdicare alla sua creatività e ad adagiarsi, a diventare inerzia e a lasciare vivere e operare dentro di sé soltanto i fattori che già esistono. Quando l'essere umano comincia a perpetuarsi, a vivere di rendita, a vivere di inerzia, quando omette la creazione di realtà sempre nuove, comincia a dire al momento singolo che dovrebbe passare e far posto a cose sempre nuove, comincia a dire: fermati, arrestati, siediti, prendi la comoda, riposati un po'. E in questo momento ha vinto il diavolo, perché l'umano vero e proprio sparisce, la creatività sparisce, il dinamismo sparisce, l'esercizio della libertà sparisce. E la cosa sublime del Faust, tra l'altro, è che c'è un momento dove adesso non si sa bene chi ha vinto, arriva proprio un momento dove sembrerebbe che Mefisto sta vincendo. Sapete qual è questo momento? Nei prossimi mesi farò dei corsi in Germania sul Faust. Sarebbe meglio se lo facessimo anche in Italia nei prossimi anni. È il momento della morte di Faust. Il momento della morte viene interpretato da Mefisto come un momento di immobilità, di stasi. Ma questa è l'interpretazione del Mefisto. Salta fuori invece che la morte è proprio l'opposto, è l'inizio di una motilità, è l'inizio di un dinamismo ancora molto più grosso. E il povero Mefisto resta scornato, ma niente di male. In fondo questa evoluzione umana è anche opera sua. E perciò lo spettatore alla fine guarda Mefisto con una grande compassione, con una grande simpatia. E perciò dicevo, noi immaginiamo Mefisto che viene portato su spiritualmente, viene preso insieme con Faust. In altre parole, la forza ultima del bene è la redenzione del diavolo stesso. La realtà della morte, della distruzione, viene trasformata in risurrezione. La realtà dell'errore e del traviamento viene trasformata in correzione. La realtà dell'impurità, della macchia, viene trasformata in purificazione. E la realtà della carenza, della lacuna, del nulla, viene trasformata in creazione di ciò che manca. Ora, guardate queste quattro parole: creazione, purificazione, correzione e risurrezione. Cosa c'è in comune a tutte queste parole? L'azione, l'agire, perché la creazione è un'azione del creare, la purificazione è un'azione del purificare. La cosa bella del linguaggio italiano, che in tante parole abbiamo proprio alla fine, l'azione. E la correzione, non ci facciamo ingannare, sarebbe la correzione, è l'azione per correggere, e ugualmente la risurrezione, è l'azione del risorgere, tutto in chiave di azione, di dinamismo, di esercizio della libertà. Ecco perché la somma del Faust dice colui che è sempre nel dinamismo della ricerca, nel dinamismo della crescita, costui è un vero essere umano, costui può venire dentro alla realtà piena dell'umano. Soltanto costui entra nella realtà piena e positiva dell'umano. Comprendiamo allora il simbolo opposto del male. C'è un simbolo globale del male, soprattutto nell'Apocalisse di Giovanni, dove si assomma tutto il male possibile, è l'abisso della bestia nell'Apocalisse. Proprio prima di venire qui la settimana scorsa ho fatto tutta la settimana sull'Apocalisse. L'abisso della bestia è l'essere umano che si è ridotto a bestia, cioè ha perso, ha mancato tutto ciò che è umano, ha omesso tutto ciò che è umano. Ecco perché si è ridotto a bestia. In altre parole, si è ridotto a ciò che lui ha in sé per natura. E non ha aggiunto nulla a ciò che gli è stato dato per natura. Tutto l'umano non è un dato di natura, è un dato di conquista della libertà. Se io ometto su tutta la linea le conquiste della libertà, resta in me unicamente ciò che c'è di natura. E cosa c'è nell'essere umano di natura? I tre regni naturali, c'è di natura il minerale, cioè di natura tutti i fenomeni del vegetale, e ci sono di natura tutti i fenomeni dell'animale. Il mistero della bestia, l'abisso della bestia, è l'abisso ultimo dell'evoluzione in chiave di omissione totale dell'umano, in quanto non presente di necessità, ma in quanto dato di libertà, che non ci può essere da solo. C'è soltanto nella misura in cui l'essere umano lo conquista e lo crea dal nulla. Uomini non si è, si diventa, oppure si omette di divenire, e allora si resta bestie, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù delle conoscenze. Quindi la creatività dell'umano nella conoscenza, nel pensiero, e come conseguenza la seconda grande dimensione dell'umano, che è la virtù. Virtù è proprio tutto l'esercizio della volontà, pensiero e volontà. Questo è lo specificamente umano. Ma questo doppio specificamente umano non c'è automaticamente, ma è un fattore di libertà. Quindi è omissibile, deve essere omissibile, altrimenti non sarebbe libero. E ci sono due gradini fondamentali di questo mistero del male assoluto, del male finale, del male radicale. E cioè c'è una prima grande fase dove l'essere umano omette l'esercizio della libertà e omette frammenti di possibile umanità e omette e omette e omette, però fino a un certo punto, pur omettendo di esercitare la propria libertà, non si arriva ancora al punto da disfare la potenzialità stessa della libertà. Perché ciò che distingue già in partenza, ciò che distingue per grazia l'essere umano dall'animale, è che ogni essere umano è, per natura umana, potenzialità di libertà. Il fatto che noi, che ciascuno di noi è costituito come potenzialità di libertà, è un fatto di grazia, non è che ce lo siamo conquistati noi. E ciò ci distingue in partenza dagli animali, perché l'animale non ha una potenzialità di libertà. Ora, una potenzialità che non si attualizza mai nel corso del tempo si annulla. Perché è impossibile pensare che una potenzialità come tale, che non si attualizza mai, resti sempre illesa tale qua. Se non si attualizza mai, si distrugge, si vanifica, si annulla. Quindi la soglia ultima dell'abisso umano, del male umano, è, e per arrivare a questa soglia, io ho sempre detto che una vita sola non basta per nessuno, perché nessun essere umano può disfare in toto la sua potenzialità di libertà. Una vita non basta, ci vogliono molte vite, e tutte vite in cui sistematicamente si omette sempre di nuovo di esercitare la libertà, ma poi viene e deve essere possibile, e insito nella libertà una soglia del divenire, dove l'essere umano arriva a un punto da aver disfatto totalmente la potenzialità di libertà. Ora manca la potenzialità stessa, la capacità stessa, manca la facoltà di libertà. E quando l'essere umano ha creato questa lacuna, questa carenza totale dell'umano, dove manca addirittura la potenzialità di libertà, è ridotto in senso reale a livello di bestia, perché ciò che è essenziale nell'animale è la carenza o la non assenza di potenzialità di libertà. Questo annientamento della facoltà totale, della potenzialità totale di libertà, è l'abisso ultimo del male umano. Vedete di nuovo in chiave di negatività. Di fronte a questo abisso ultimo dell'evoluzione, guardiamo ora l'altro versante. Qual è il bene assoluto dell'umano? Se il male assoluto, se il male ultimo è quello del disfacimento addirittura della propria potenzialità di libertà, il bene assoluto è la natura umana stessa. La natura umana stessa in quanto già in partenza creata dalle gerarchie spirituali, da esseri divini pieni di amore per l'essere umano, è stata costituita nella sua essenza come potenzialità reale di libertà. In altre parole, la natura umana è nella sua essenza buona. Dire che l'essere umano è nella sua essenza cattivo o maligno è un errore di pensiero, il più grande errore di pensiero che ci sia. E qui si potrebbero fare infiniti riferimenti nella scienza dello spirito, ma c'è nel volume 155, Cristo e l'anima umana, ci sono delle conferenze dove si parla molto di Francesco d'Assisi, soprattutto la conferenza del 29 maggio 1912, dove Rudolf Steiner dice una caratteristica, la caratteristica fondamentale di questo Francesco d'Assisi era la sua fede assoluta sulla bontà della natura di ogni essere umano. In altre parole, il convincimento assoluto di Francesco che ogni essere umano nella sua natura è buono, e la malignità, il male, il cattivo è un offuscamento che si è sovrapposto. Ma questo offuscamento è come una macchia che viene posta sulla lastra, ma la macchia non cambia nulla alla natura della lastra. Non perché il vetro è sporco significa che il vetro nella sua natura si è alterato, no. Se io tolgo lo sporco, salta fuori che il vetro nella sua natura è del tutto a posto. In altre parole, un Francesco che interpreta la natura umana come qualcosa di assolutamente buono, perché è pura potenzialità di libertà, e questo è il bene umano, e che interpreta la caduta come un fenomeno posticcio, come un fenomeno di sovrapposizione, ma che non ha nulla a che fare con la natura umana. Quindi l'interpretazione di Francesco della caduta, del peccato originale, è che un offuscamento si è sovrapposto, che però non ha cambiato la natura, che la natura è buona. E perché si è sovrapposto questo offuscamento? Per darci la possibilità evolutiva aggiuntiva di lavorare a questo sporco, per pulirlo. E più lo puliamo, più salta fuori la natura umana, è buona. E dov'è che vediamo questa bontà intrinseca, assoluta, dell'antica umana, nel desiderio innato di ogni essere umano per bene. E un essere umano che pensa di non desiderare il bene non si conosce, perché ogni essere umano nella sua natura desidera il bene. Un pensiero fondamentale in Platone, nei dialoghi di Platone, è che l'essere umano può volere soltanto il bene. Nessun essere umano può volere il male. E dice, se vuole il cosiddetto male, lo può volere unicamente perché pensa che questo male sia un bene. Si inganna forse, ma lo può volere unicamente perché lo ritiene un bene. È nella natura umana. In altre parole, se io dico che qualcosa è un male, è lo stesso che dire non lo voglio. È la stessa cosa. Essere convinto che qualcosa è male è la stessa cosa che dire non lo voglio. Se invece sono convinto che è un bene, cosa significa che sono convinto che è un bene? Significa che lo voglio. Ecco la bontà intrinseca assoluta della natura umana. Si tratta allora, c'è allora il compito del pensiero, di individuare in un modo retto e non sbagliato, non illusorio, che cosa è veramente bene, che cosa è veramente male. Ma in chiave di volontà, l'essere umano non può cambiare la direzione assoluta della sua volontà, che è fatta per dirigersi verso il bene. Nessun essere umano può volere il male. Anche se vuole uccidere un altro, lo deve volere sotto un qualche aspetto di vantaggio. E il vantaggio lo vede come un bene. Altrimenti non può arrivare a volerlo. E Rudolf continua in questa bellissima conferenza a fare un'analisi del fenomeno Francesco d'Assisi come un fenomeno in lui della bontà assoluta della natura umana e del suo modo di vedere questa bontà in ogni altro essere umano. Analizza questo fenomeno in chiave di fede, di speranza e di amore riferiti all'essere umano. E questo è il bello. Che non è una fede in Dio, una fede di una speranza di un paradiso successivo, dove tutto diventa astratto, no? Stein analizza il fenomeno di Francesco come fede nella natura umana, proprio perché c'è alla base l'interpretazione che ogni essere umano nella sua natura è buono, è positivo e cerca il bene. Questa fede assoluta nella positività della natura umana genera in Francesco l'amore di questa natura. Ogni essere umano è per natura amabile perché è buono nella sua natura. Un essere umano cattivo per natura non c'è, non esiste. E questa duplice forza di Francesco, questa forza della fede incrollabile nella bontà intrinseca della natura umana, e questo amore, questa gioia, questo entusiasmo per l'umano, proprio perché ogni essere umano è buono nella sua natura e nella sua potenzialità, fa sorgere la terza forza di una speranza tutta positiva e assoluta riguardo ai destini futuri dell'evoluzione umana. Se la fede nell'essere umano mi dice che è buono per natura, e se io amo questa bontà in modo da favorirla, in modo da permetterle di esplicarsi sempre di più, posso guardare al futuro dell'umano soltanto in termini di immensa speranza. E l'ideale della speranza umana diventa la pienezza dell'umano. La pienezza dell'umano in cui sorge una fede incrollabile e la pienezza dell'umano che diventa la somma di ciò che noi amiamo. Ecco che la fede è che si tende a estrapolare, si tende a rendere astratta, perché la si riferisce a una realtà divina fuori dall'uomo, diventa concreta, si umanizza. Fede, amore e carità, fede, speranza e carità si umanizzano in quanto le riferiamo all'uomo. Il Cristo è diventato umano proprio per la sua fede nella natura umana, per il suo amore alla natura umana e per la sua speranza nelle capacità evolutive della natura umana. E noi siamo chiamati a riumanizzare la fede, la speranza e la carità cristiana riferendola all'uomo, al bene supremo dell'uomo, che è quello di essere umano. Nel mondo umano non c'è nulla di meglio dell'umano. Ciascuno di noi, come dicevamo, può essere sempre meno che umano, ma mai più che umano. Ciò ci porta a un simbolo ultimo del bene umano, di nuovo un simbolo del bene così globale, così totale, da accattivare sempre di più il pensare che lo vuole approfondire, è il simbolo dell'organismo. In tutte le grandi scritture, soprattutto in quelle cristiane, il bene ultimo viene sempre di nuovo espresso nel simbolo dell'organismo, l'umanità come organismo, l'umano come un organismo e tutti gli esseri umani come membra gli uni degli altri. Il bene di tutti i beni è di diventare membra gli uni degli altri, o usando la terminologia tradizionale, di costruire il corpo mistico, l'organismo mistico del Cristo. Ora, qual è la duplice realtà di questo simbolo dell'organismo? Guardiamo ora all'organismo, perché è un simbolo proprio che si riferisce all'organismo fisico. Cosa abbiamo nell'organismo fisico? Abbiamo due dimensioni fondamentali portate alla perfezione. La dimensione dell'individuale, perché ogni membro è diverso da ogni altro membro. Quindi il concetto del simbolo di organismo non è di una realtà unica nel senso che tutto è la stessa cosa, no? Nell'organismo nessun membro è la stessa cosa. Quindi c'è portata alla perfezione la dimensione dell'individuale, della specificità e dell'unicità di ogni membro e al contempo la dimensione di una comunione assoluta, di una unitarietà assoluta di tutti i membri. In altre parole, l'organismo è il simbolo del bene umano perché comprende in sé il mistero della libertà nell'esplicazione dei talenti individuali di ciascuno. Il cuore vuole essere cuore e non il fegato e non il polmone, e allo stesso tempo proprio questa esplicazione individuale dei talenti specifici di ogni membro è il modo più perfetto di servire e di appagare i talenti, di appagare i bisogni di tutti gli altri membri. L'organismo, l'umanità, l'umano come mistero di un organismo, del modo di organarsi di tutti gli esseri umani gli uni dentro agli altri, perché diventando membri gli uni degli altri ognuno acquisisce la sua individualità vera e si vive una comunione perfetta. Vorrei terminare con una riflessione sul bene e il male specifico dell'anima cosciente del nostro tempo, riferendomi soprattutto a quella conferenza bellissima che si può meditare sempre di nuovo da aspetti sempre nuovi, in che modo può l'angoscia animica del presente venire superata. Una conferenza tenuta a Zurigo il 10 ottobre del 1916. Lì dice Rudolf Steiner che il male specifico fondamentale del nostro tempo potrebbe venire ravvisato nel fatto che gli esseri umani oggi, nell'epoca dell'anima cosciente, tendono a passare gli uni accanto agli altri senza accorgersi di un altro. In altre parole, c'è un modo di vivere insieme quotidianamente senza un vero interessamento all'altro. È sorta nell'umanità una grande indifferenza Il greco non poteva essere così indifferente nei dialoghi di Platone. Vediamo che c'è un interessamento assoluto all'altro, a quello che l'altro pensa. Si entra in rapporto, c'è proprio una osmosi di forze. Invece l'anima cosciente riconduce l'individuo nella sua isolazione, in un isolamento tale che non c'è questo spontaneo interessamento all'altro. E il male, questo senso di estraneità, dove si ha l'impressione che ci si capisce sempre di meno. Si ha l'impressione che ci si capisce sempre di meno. O se volete, ed è subito convincente, ognuno ha sempre più l'impressione che viene sempre meno capito. Ora, questo isolarsi dell'anima cosciente non è un male, è difatti una possibilità di bene, perché partendo, essendo nel punto di partenza, nell'isolamento, la comunione diventa fattore di conquista libera, non già dalla ripartenza. Ecco il bene, questa epoca, che la comunione non è già data in partenza, la comunione diventa un fattore di conquista di libertà sempre più evidente. Quindi ciò che noi potremmo interpretare come male è di fatti un compito del bene, un compito della libertà. È male soltanto se noi omettiamo questo cammino della libertà. Ritorniamo sempre allo stesso errore di vedere il male nello stato delle cose, anziché vedere il male nel mio omettere di cambiare le cose e di farle diventare sempre migliori. In altre parole, il male non è mai nelle cose, le cose sono quelle come sono, il bene e il male sono soltanto nell'uomo, nell'essere umano. Conoscersi diventa sempre più difficile. E questo rappresenta proprio il compito positivo, il compito buono di un cammino di libertà. Rudolf Steiner dice, e in questo modo esprime un fenomeno veramente a un livello scientifico ben preciso, dice: così come nella quarta epoca, dove c'erano le forze dell'anima senziente e razionale, l'incontro e conoscersi e capirsi diventava spontaneo, così ora c'è in partenza questa estraneità, ma questa estraneità ci porta incontro un compito, una possibilità ben specifica, e cioè il compito dei nostri incontri è di comprendere che questa estraneità esteriore è la chiamata non a superare l'estraneità a livello esteriore, è una chiamata del tutto diversa. Ci riporta ogni persona al suo isolamento col compito di lasciar emergere l'altro che sto incontrando dalla mia stessa interiorità. In altre parole, il motivo positivo di esperirmi estraniato dall'altro è perché lui, in quanto estraneo fisicamente, non mi si presenta nella sua vera figura, perché lui non mi è estraneo. La sua realtà vera è dentro di me. Io incontro la sua realtà vera se faccio affiorare dalle profondità del mio essere ciò che lui ha operato dentro di me nei secoli e nei millenni passati. Si tratta quindi di comprendere che è bene che ci sia questa estraneità esteriore, altrimenti resteremo a livello di una transazione esterna, di cose esterne, ma che questa estraneità esteriore è il richiamo a riferirci ciascuno alla propria interiorità e a chiedersi: chi è questa persona dentro di me? Perché reagisco così di fronte a lui? Vedete, quando io dico perché reagisco così di fronte a lui, termino di essere in rapporto esterno con lui e comincio a diventare, a stabilire un rapporto con lui dentro di me, perché la sua realtà dentro di me suscita in me questa reazione. Cosa siamo stati l'uno per l'altro nei secoli, nei millenni passati? Questa interiorizzazione dell'altro, questo comprendere che l'altro mi porta incontro dall'esterno, la percezione che mi provoca a pensare e a cogliere in chiave pensante ciò che mi è dentro di me da sempre. Questa conquista libera diventa proprio il compito buono del bene, della libertà, dell'anima cosciente. Proprio perché manca un interessamento spontaneo, proprio perché c'è una specie di disinteressamento e di indifferenza, diventa umano e conquistarla a partire da di dentro. E qui Steiner fa delle riflessioni molto importanti. La psicologia e anche la terapia dovranno diventare sempre più individuali, sempre più individualizzate, perché il compito dell'anima cosciente è di terminare di fare grandi astrazioni sulla natura umana. Sorge l'interesse attraverso questa interiorizzazione dell'altro, sorge l'interesse a ogni essere umano in quanto individuale. Perché si comporta così? Perché dice questo? Da dove viene? E la terapia dovrà, tutte le vie della terapia dovranno imparare a lasciare da parte le grandi generalizzazioni, e il terapeuta in ogni campo dovrà imparare che la terapia per ogni essere può essere soltanto individuale, e una terapia che va bene per questa individualità di sicuro non andrà bene per un'altra individualità. Così come le individualità sono uniche, così il compito creativo del terapeuta sarà quello di cogliere, non di avere una teoria terapeutica prefabbricata, generalizzata, che dovrebbe andare bene per tutti, deve puntare addosso a tutti, ma di entrare in questo rapporto così intimo con la unicità dell'altro, in modo da diventare inventivo, creativo, di terapie sempre nuove. Il vero terapeuta è colui che non ripete mai la stessa terapia, perché ogni essere umano che è di fronte è sempre diverso. E i tratti comuni nelle varie terapie non sono quelli importanti. Importanti sono i tratti individualizzati. E allora però facciamo un altro passo avanti. Come si individualizza la terapia, il modo di terapizzare, se vogliamo dire questa brutta parola? Lo si può, questa individualizzazione può essere generata unicamente dalle forze dell'amore. Le teorie terapeutiche sono sempre generali, perché una teoria può essere soltanto in chiave di generalizzazione. Se ora devo lasciare le generalizzazioni per specificare e individualizzare la terapia per questo essere ben specifico e individuale, devo lasciare le teorie, e se lascio le teorie cosa resta? Resta l'amore. Il cuore diventerà sempre più inventivo, il cuore diventerà sempre più determinante per una terapia che veramente guarisce individualmente. In altre parole, nel futuro guarirà unicamente il terapeuta che veramente sa amare l'unicità conosciuta di questo individuo che ha di fronte a sé. Perché ogni forma di malattia è una forma di carenza e di perdita della pienezza della propria individualità. Sorge quindi, sorgono le forze della tolleranza come bene umano fondamentale. E la tolleranza in questa conferenza la descrive Rudolf Steiner come la capacità amante di prendere ogni essere umano così com'è. Perché ognuno ha il diritto di essere così com'è. Ognuno ha il diritto di essere al punto evolutivo in cui si trova, perché altri non ne ha. Ci auguriamo naturalmente che continui a camminare, certo, però ognuno si trova al punto in cui si trova. Quindi più che voler intervenire a correggere l'altro perché l'intolleranza lo vuole diverso da ciò che è, la tolleranza è l'intento, è il compito di comprendere l'altro così com'è. Quindi comprendere l'altro è importante, non cambiare. Quando noi vogliamo cambiare l'altro, lo costringiamo a difendersi e cambia meno che mai. Quando noi accettiamo l'altro così com'è, perché lo comprendiamo, perché capiamo perché è così e non può essere altrimenti, noi, non essendo l'altro costretto a difendersi, non deve sprecare energie a difendersi e può usare queste energie per modificarsi, per cambiarsi. Quindi il massimo di cambiamento, il massimo di terapia ottiene colui che è tollerante, che accetta l'altro così com'è, perché lo comprende. E poi in questa stessa conferenza Rudolf Steiner dice che così come in chiave di scambio sociale sorgerà sempre di più l'interessamento al caso, all'individualità singola, così in campo di religione, di pensieri, ci sarà sempre di più libertà di ognuno di impostare il rapporto con lo spirituale, con il divino, così come vuole. E in quanto alla scienza materialistica, il grande bene del futuro sarà il coltivare una scienza dello spirito, perché il coltivare la scienza dello spirito ci porta a un bene ben specifico del nostro tempo, che è quello dell'anima cosciente, che Rudolf Steiner chiama la capacità di giudizio, la capacità di discernimento. In altre parole, un grande male, uno dei più grandi mali del nostro tempo, è che in base alla complessità dei fenomeni dentro i quali ci troviamo, in base alla necessità di specializzazione, gli esseri umani diventano sempre più manipolabili, sempre più dipendenti dall'esperto, dagli esperti di tutti i campi. In altre parole, uno dei mali più disumani che esistano è il tentativo a tutti i livelli di convincere l'essere normale singolo che lui non è capace di avere voce in causa, di avere voce in capitolo. Non c'è nulla di più maligno di questo che portare via all'essere umano la sua capacità di giudizio e di discernimento. Rudolf Steiner dice: il coltivare la scienza dello spirito ha proprio il compito di questo bene supremo, insindacabile, imprescindibile dell'essere umano, di renderci capaci di giudizio e di discernimento in tutte le cose. Di fronte al medico non saremo noi, non è ciascuno di noi un esperto in medicina. Per essere capaci di giudizio non è necessario essere esperti. Essere capaci di giudizio significa avere i fondamenti morali per dire il comportamento di questo medico è buono e il comportamento di questo medico è non buono. E per fare questo giudizio io non ho bisogno di essere un esperto in medicina. Il bene dell'anima cosciente è la capacità di discernimento in tutti i campi. È importante che noi attribuiamo a ogni essere umano non soltanto il diritto teorico, ma la capacità reale di acquisire un giudizio proprio morale su tutte le cose, senza bisogno di essere esperto. E Rudolf Steiner aggiunge qualcosa di ancora più specifico, dice: da dove ci proviene questo criterio morale che poi diventa umanamente infallibile, che ci fa capaci di discernimento in tutti i fenomeni, senza essere esperti in tutti i fenomeni, perché nessuno lo può essere? Da dove proviene questa capacità di discernimento e di giudizio? Proviene dalla comunione con gli esseri spirituali. Perché gli esseri spirituali non sono una teoria, sono esseri veri. E uno dei compiti buoni, il bene più grande della scienza dello spirito è di riportare l'essere umano in una comunione e in una comunicazione reale con gli esseri spirituali. L'individuo umano ritrova una comunicazione, una conversazione col suo angelo custode, col suo io superiore, con l'essere dell'amore, chiamato di Cristo, con le gerarchie superiori. E questa conversazione spirituale conferisce in modo reale all'essere umano la capacità di giudizio, la capacità di discernimento. È un dono reale che ci viene portato incontro dall'amore, delle gerarchie, degli esseri spirituali, che gioiscono talmente di venire di nuovo presi sul serio dall'umanità, perché l'umanità materialistica vive nell'ignoramento, ecco un peccato di omissione immane, ignorare, omettere di prendere sul serio e di comunicare con gli esseri spirituali, dove questa omissione non viene commessa, dove l'essere umano coltiva la conversazione reale con gli esseri spirituali, la loro gioia per venire di nuovo presi sul serio e presi come reali dall'essere umano è tale che ripagano il nostro amore verso di loro, rendendoci capaci di giudizio. E questo esercizio del giudizio morale è proprio l'esperienza delle forze specifiche dell'anima cosciente. L'essere umano diventa un essere di anima cosciente nella misura in cui diventa capace di giudizio morale, di discernimento morale in tutti i fenomeni che riguardano l'umano. Quindi possiamo dire i tre grandi ideali dell'anima cosciente, specifici del nostro tempo: il triplice bene reso possibile alla nostra libertà è quella della comprensione piena di interessamento del singolo uomo nel sociale, nel modo di convivere e di trattarci a vicenda. È la libertà interiore di pensiero e di religione di ciascuno, ed è la conoscenza dello spirito, una conoscenza tale degli esseri spirituali, una comunione così reale con gli esseri spirituali da renderci capaci di discernimento. E il triplice male specifico di questa epoca, l'omettere le forze e l'esercizio dell'anima cosciente, è il disinteressamento, l'ottusità di fronte all'altro. E la non libertà e la manipolazione reciproca in fatti di pensiero e di religione, ed è il materialismo che impedisce all'essere umano di esercitare il suo spirito, di chiare licenza dello spirito e di comunicare realmente con gli esseri spirituali. Il bene umano, dicevo proprio all'inizio, è l'essere umano. E il bene umano solo è la pienezza dell'essere umano. E questa pienezza dell'essere umano non è un fattore statico, ma è un fattore di dinamismo evolutivo infinito, che consiste nell'esercizio della libertà. E la forza più grande per esercitare la libertà è l'amore, è l'innamoramento per l'umano, per la natura umana. Non c'è nulla che sia in grado di innamorarci, di conquiderci più profondamente e più universalmente che il progetto dell'essere umano e del diventare sempre più umano. Grazie.